sta per andare in onda.
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati per questo numero di Leggiamo Insieme. Abbiamo il piacere di parlare con Simone Morandini, docente di fisica e matematica in un liceo di Venezia, teologo cattolico molto impegnato nella dimensione ecumenica della Chiesa, autore di numerosi saggi sui cambiamenti climatici e le responsabilità dei cristiani rispetto al creato. L'ultima opera in questo senso si intitola Cambiare rotta, il futuro nell'antropocene, è edizioni Deoniane e ringraziamo subito Simone Morandini per essere in nostra compagnia.
È un piacere sempre.
Vedo che c'è una prefazione di Enrico Giovannini e una overture che è il primo capitolo, diciamo così, del tuo libro Cartolina da Venezia.
Il libro è nato quasi un anno fa, l'idea del libro, il giorno dopo la grande acqua alta che c'è stata a Venezia nell'autunno del 2019.
E questa è la cartolina che insomma...
Quella è la cartolina. La cartolina è la memoria di una serata in cui l'acqua alta saliva, spinta da un vento assolutamente senza precedenti, raggiungendo livelli del tutto inusitati. E poi anche nella stessa occasione il ricordo del fatto che circa un anno prima c'era stato un altro grande, tremendo evento di vento, la tempesta Vaia che ha impattato sulle nostre Dolomiti facendo danni parecchi. Ecco, da lì è nata l'idea di riflettere a partire da questi eventi su cosa sta succedendo, cosa sta cambiando e che fare, come reagire.
Enrico Giovannini nella prefazione parla anche dell'impatto che sta avendo il Covid e in rapporto proprio a queste preoccupazioni.
Ma io credo prima di tutto che dobbiamo capire che le due questioni non sono separate. Come diceva Papa Francesco, ma poi riprendendo qui studi scientifici di notevole livello, la pandemia Covid-19 è anche il frutto di un pianeta gravemente malato. Tutta una serie di dinamiche analizzate voi dai biologi, voi dagli epidemiologi, evidenziano come questo poderoso impatto dell'umanità sul pianeta che caratterizza l'antropocene è uno dei fattori che hanno portato a spillover, zoonosi, pandemie così pesanti.
Quindi non è semplicemente una cosa che capita ogni 100 anni, più o meno come a volte si è sentito dire, insomma.
C'è un problema di frequenza e di intensità. Cioè, è chiaro, le grandi pestilenze che hanno toccato l'umanità, quasi tutte hanno avuto origine da una qualche specie animale dalla quale poi sono passate all'umanità. Ma questo in questi ultimi decenni sta accadendo con una frequenza crescente. Perché? Perché noi stiamo invadendo spazi ed ecosistemi e destabilizzando spazi ed ecosistemi in misura sempre più estesa.
Il che significa che ci dobbiamo aspettare altro?
Dio non voglia, però dobbiamo attrezzarci per essere pronti ad evitare situazioni devastanti come questa.
Ecco, a proposito di attrezzarci, nel secondo capitolo tu parli del clima dell'antropocene. Tra l'altro l'antropocene è un termine che ormai è diventato abbastanza noto, però forse non per tutti. Che cosa si intende per antropocene?
Ma è una parola che ha introdotto, che ha reso popolare questo chimico Paul Crutzen, che è quello che ha scoperto i meccanismi del degrado della fascia di ozono, del buco della fascia di ozono. L'idea è che ormai siamo entrati in una nuova era geologica, nella quale la biologia e la geologia del paese sono determinati in misura fortissima dall'azione umana. Siamo la specie in questo momento driver, la specie che pilota le dinamiche del nostro pianeta.
E il clima che cambia molto più velocemente di quello che potevamo attenderci, un dato che balza agli occhi, insomma, è un po'...
Sì. Anche in quest'estate sono usciti studi scientifici che attestano, per esempio, che le due calotte polari si stanno sciogliendo molto più velocemente di quanto non si prevedesse. Alcuni incendi si stanno espandendo ad aree nelle quali non ce li saremmo aspettati, almeno così presto. La questione del clima è la prima questione da affrontare nel momento in cui si vuole prendersi cura di questa nostra casa comune. Poi ci sono tante altre dimensioni della questione ambientale, non so, le isole di plastica per esempio, oppure l'inquinamento chimico spesso assai pervasivo, ma se non riusciamo intanto a quantomeno rallentare le dinamiche del mutamento climatico, tutti questi sembreranno fattori secondari.
C'è molta rassegnazione in giro? Che ne pensi?
Ma in questi ultimi 3-4 anni si è vista anche riemergere una positiva volontà di affrontare il problema. Bisogna dare atto che al di là del semplicismo a volte delle sue proposte, ma Greta Thunberg è riuscita a riportare un tema che così sembrava destinato a restare patrimonio degli specialisti al centro del dibattito pubblico. I giovani del Fridays for Future con le loro manifestazioni hanno dato un contributo importante e non mi stupisce che proprio in questi anni l'Unione Europea sia andata a parlare di un New Green Deal che in qualche modo dovrebbe caratterizzare i nostri prossimi decenni. Certo, da capire un po' se la pandemia sarà l'occasione per un impegno convergente che sa tenere assieme queste varie dimensioni oppure ci porterà a mettere tra parentesi l'attenzione all'ambiente per concentrarci, che so, sulla sanità, sull'economia, però certamente è un'istanza che è emersa in questi mesi.
Siete all'ascolto di Leggiamo Insieme. Custodire la terra, coltivare l'umano, etica della sostenibilità. Questo è il titolo del quarto capitolo del tuo libro e lo ricordo per chi si fosse posto in ascolto da poco, stiamo parlando con Simone Morandini, teologo cattolico, e il libro che è stato appena pubblicato all'edizione di Oneane si intitola Cambiare rotta, il futuro nell'antropocene. Ecco, un futuro possibile è quello di custodire la terra, coltivare l'umano. Che significa?
Da un lato c'è la necessità di un'etica che sia attenta alla struttura ecosistemica del pianeta, alla terra come casa comune dell'umanità. Dall'altro io credo che non si possano accettare quelle posizioni che per far questo ritengono si debba demonizzare in qualche modo questa singolarità umana che abita il pianeta. Certo, siamo soggetti pericolosi per l'ambiente, ma siamo anche soggetti caratterizzati da una creatività unica, senza paragoni su altre specie. Allora un'etica della sostenibilità deve prendere sul serio, ecco, perché solo qui, tra l'altro, si può innestare una forte e chiara chiamata a responsabilità nei confronti della specie umana, proprio perché la tecnica ci rende così impattanti sul pianeta, proprio per questo possiamo e dobbiamo cambiare rotta, ancora una volta, riorientare l'uso della tecnica nel segno della sostenibilità e della capacità di futuro.
Questa responsabilità è in primo luogo dei governanti o a chi viene rivolto questo appello sostanzialmente, in primo luogo?
Il sesto capitolo riflette un po' su questo ed evidenzia che per cambiare rotta c'è davvero bisogno di un'azione multidimensionale, vorrei dire, che muova da una prospettiva culturale, c'è bisogno di un altro soggetto responsabile per la terra, che attraversi gli stili di vita personali, comunitari, familiari, che si esprima al contempo in politiche economiche segnatamente, in un'attenzione tecnica. Non esiste qualcuno che sia più responsabile di altri del futuro della nostra terra. Siamo tutti vittime del mutamento climatico e del degrado ambientale, siamo tutti corresponsabili di esso. Tutti siamo chiamati a farci carico della ricerca di una diversa prospettiva.
Molti ambientalisti sostengono che è inevitabile che si vada in questa direzione, quindi apparentemente un grande ottimismo, ma immediatamente aggiungono, ma non abbiamo tempo. Cioè quello che viene a essere drammaticamente carente è la dimensione temporale per dei cambiamenti significativi, questi cambiamenti di rotta che tu auspichi, no? Nel libro, occorrono tempi molto lunghi, ecco, che non abbiamo. Rispetto a questa preoccupazione, obiezione, cosa ti senti di dire?
che molto è nelle nostre mani. Certo, questi sono anni critici, ecco, c'è una finestra di una quindicina, vent'anni nei quali bisogna che il cambiamento di rotta si realizzi. Certo, questo dipende da una serie di fattori estremamente diversi, da un lato dalle dinamiche della ricerca scientifica. Alcune tecnologie stanno crescendo e stanno diventando mature, tecnologie intendo dire a basso impatto ambientale, a bassa emissioni climalteranti. C'è però, è chiaro, un gioco di scelte politiche non banale. Faccio per dire, le elezioni che si terranno negli Stati Uniti peseranno in modo determinante, ecco, sul futuro in questo senso, anche perché una grande potenza come gli Stati Uniti d'America contribuisce a orientare il comportamento anche di altri partner sulla scena internazionale.
Una cosa molto triste, stiamo leggendo sui giornali in queste ore, mentre stiamo facendo questa intervista, è la possibilità di un conflitto tra la Grecia e la Turchia, sostanzialmente per i diritti all'esplorazione delle energie fossili, il che significa che non abbiamo capito nulla, almeno fino a questo momento.
Concordo in due sensi. Uno, nel senso che il futuro non può essere fossile, il futuro sarà delle energie rinnovabili. Ecco, abbiamo ancora una fase nella quale speriamo per poco tempo dipendiamo dalle energie fossili, ma le tecnologie rinnovabili stanno crescendo come qualità e come economicità anche.
Anche per paesi tipo appunto Grecia e Turchia?
La questione è che ormai vi sono giacimenti di petrolio, come dire, quelli marginali, quelli cui ci si sta rivolgendo perché si raschia il fondo del barile, in cui i costi di estrazione sono assolutamente comparabili e talvolta superiori di quella dell'energia ricavata da fonti rinnovabili. Quindi a questo punto stiamo bypassando, ecco, questioni di questo tipo.
Quindi c'è una dimensione irrazionale allora in tutte queste vicende?
Sì, assolutamente sì. Addirittura ci sono una serie di studi che hanno mostrato come abbiamo perso alcune finestre, ecco, nelle quali già in passato ci si era interrogati se non fosse opportuno lasciar stare il petrolio. Ci sono delle lobby anche, ecco, che non è irrazionalità in questo senso, è piuttosto gioco di potere e capitalismo della peggior specie.
Siete all'ascolto di Leggiamo Insieme. Stiamo parlando con Simone Morandini, teologo cattolico, e il libro che è stato appena pubblicato all'edizione di Oneane si intitola Cambiare rotta, il futuro nell'antropocene. Il quinto capitolo tu lo dedichi, in quanto teologo, al tema dello spirito per rinnovare la faccia della terra. Lo spirito rinnovi la faccia della terra, questa dimensione della provvidenza. Ecco, qui bisogna fare attenzione perché c'è il rischio appunto molto presente, almeno in certe frange cristiane, di interpretare la fede come una sorta di deresponsabilizzazione, no? Qual è il senso dello spirito che tu invochi, no, per rinnovare la faccia della terra?
Ma il capitolo quinto in realtà è un capitolo che indaga sulle forme in cui la fede cristiana, ma anche le altre tradizioni religiose, le altre tradizioni morali ispirate da fedi diverse, possono contribuire a un'etica della responsabilità ecologica. È chiaro che il riferimento, ho messo sì così, lo spirito come cifra di questa dimensione teologica, spirituale, religiosa, ma non è uno spirito che deresponsabilizza, non è uno spirito che sgancia dalla terra, ma che al contrario invita a essere profondamente radicati in essa. La lezione di Dietrich Bonhoeffer, ecco, tanto per citare un teologo cristiano di un'epoca pre-ecologica, diciamo così, ma che ha sottolineato questa dimensione. In questo senso la sfida è quella di comprendere che la stessa salvezza cristiana non è salvezza dalla terra, ma piuttosto salvezza sulla terra, fin da già sulla terra, e salvezza per la terra e per il futuro del cosmo. L'idea è quella che risuona all'interno del grande testo della Lettera ai Romani, il capitolo 8, questo gemito del creato in sintonia con lo Spirito di Dio.
Ci è capitato qualche tempo fa di interrogare su questi argomenti una teologa evangelica, Letizia Tommassone, che credo che conosci bene, e lei, per quel che riguarda la dimensione della fede cristiana in rapporto a questi temi, mi pare, se non vorrei banalizzare il suo pensiero, ci esortava a affrontare questi argomenti in maniera lucida, impegnandosi, ma evitando la disperazione sostanzialmente. Ecco, questo credo che sia un tema complicato, perché qui basta poco per capire un'altra cosa, insomma. Ecco, vuoi dire qualche cosa anche tu su questo tema? Insomma, come credente di fronte a queste prospettive, perché insomma sono tante le specie che sono sparite dal nostro pianeta, no? E quindi uno potrebbe dire, potremmo essere noi i prossimi nella lista, insomma, no? Ecco, e allora?
Certamente non usciamo in modo indolore da questa crisi, ecco, ci sono dei prezzi che già sono stati pagati e che continueremo a pagare. Questo però non significa che non sia possibile una rotta diversa. Ecco, l'ultimo capitolo del libro è proprio questo: una rotta diversa è possibile. Credo che questo sia un dato antropologico, siamo stati capaci di sortire da cul-de-sac anche peggiori all'interno della nostra storia dell'umanità, e in questo momento, accanto a una pesante situazione che l'umanità pone sulla struttura ecosistemica, c'è contemporaneamente anche una capacità di cambiamento che probabilmente è senza precedenti. Accanto a questo credo che davvero ci sia una dimensione teologica anche, cioè Dio non ci salva senza noi stessi, ma invita e ci sostiene ognuno di noi all'assunzione di questa responsabilità per il futuro della famiglia umana. Dio sostiene, ecco, lo Spirito realmente rinnova la faccia della terra, dice il teologo. C'è l'invito alla responsabilità morale rivolto agli esseri umani, e c'è contemporaneamente la fiducia nel fatto che gli umani che si impegnano, gli umani che lottano, gli umani che cercano sostenibilità non sono da soli.
E allora, abbiamo parlato con Simone Morandini, autore di un saggio appena uscito dal titolo Cambiare rotta, il futuro nell'antropocene, e sono ancora tantissime le domande da fare, ma è possibile farle, anche approfondire questi temi, perché in occasione della giornata del creato, martedì 1 settembre, alle ore 18, in diretta sui canali YouTube e Facebook delle Edizioni Deoniane, ci sarà la possibilità di dialogare appunto con Simone Morandini, con Enrico Giovannini, che ha fatto l'introduzione a questo saggio, con Bruno Bignami e Pierluigi Cabri. Dunque un'occasione per mettersi in contatto e riflettere con credenti, scienziati, su queste tematiche e sulle responsabilità che come cristiani dobbiamo sentire.
Sì, è un po' un modo per così invitare alla lettura. Enrico Giovannini è l'autore della prefazione al libro, è uno degli economisti italiani che con più lucidità ha pensato la questione della sostenibilità ambientale, è il portavoce dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. Bruno Bignami, per parte sua, è il direttore dell'ufficio CEI per i problemi sociali e il lavoro, quindi ci porterà una sensibilità così pastorale ed anche etica. Pierluigi Cabri è il direttore delle Edizioni Deoniane, che pubblicano il volume, che coordinerà un po' il nostro dialogo. Sarà una cosa breve sulle pagine Facebook o sul canale YouTube delle Deoniane, cercare la parola Deoniane, per una mezz'ora, tre quarti d'ora, forse un'ora al massimo di dialogo, confronto, per capire quali possibilità abbiamo oggi per cambiare rotta.
Benissimo, allora chi volesse ordinare il libro lo può fare via internet, il sito, l'abbiamo ricordato, www.deoniane.it, o meglio ancora, andate in una libreria, che devono essere sostenute, e quindi anche lì c'è la possibilità di preservare una biodiversità anche a questo livello, sul piano culturale. Veramente un grazie a Simone Morandini per il tuo impegno anche su questi temi, e a risentirci in un'altra occasione.
Sarà sempre un piacere, grazie Roberto.
Avete ascoltato?
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.